al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
È stata la più grande manifestazione antigovernativa degli ultimi anni. Buongiorno, Emanuela Campanile al microfono. Siamo in Russia oggi, a Mosca, dove ieri, lunedì 5 dicembre, sono scese in piazza almeno 5.000 persone, per alcuni media si parla di 8.000, al grido di Russia senza Putin. Giovani e intellettuali hanno protestato contro le elezioni legislative di domenica, il voto quindi per il rinnovo della Duma a San sancito un forte calo di popolarità per Russia Unita, il partito di Putin, per intenderci, che scende sotto la soglia del 50% delle preferenze pur mantenendo la maggioranza assoluta dei seggi, sempre nella Camera Bassa del Parlamento moscovita. Pesante la critica dell'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione Europea, che ha visto nel voto delle legislative russe numerose violazioni. Il giudizio quindi arriva proprio all'indomani di una competizione elettorale alquanto tormentata, come è stata definita. Ma che cosa sta succedendo, cosa sta cambiando nella società russa, visto che il partito di internet, il popolo di internet o la blogosfera, come qualcuno la chiama, per diffondere informazione alternativa a quella della televisione, dei media di Stato, sceglie appunto la rete, l'unica vera piazza libera nel paese. Noi in diretta da Mosca abbiamo Fabrizio Dragosei, inviato per il Corriere della Sera. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, cosa sta cambiando? Che analisi si può fare di questa società russa, forse nuova, visto che ci sono tantissimi giovani coinvolti in queste proteste?
Eh sì, certamente, anche perché buona parte delle critiche arrivano, come dicevate, via internet. In Russia oramai sono più di 40 milioni gli utenti che navigano sulla rete e finché le cose in Russia andavano molto bene, con una crescita economica sostenuta, con miglioramenti continui, ma la gente era anche disposta a non dire nulla sulla situazione politica, su questo impasse che si è creato, su questa che alcuni paragonano alla stagnazione dell'epoca brezhneviana, in cui nulla cambia, in cui Putin e Medvedev si scambiano i ruoli, punto e basta. Ma siccome anche in Russia le cose non vanno così bene, la crisi si fa sentire, questa decisione così di rimanere permanentemente al potere con un semplice cambio di ruoli, il fatto stesso che il giorno dopo l'annuncio di quel cambio di ruoli avvenuto a settembre il presidente Medvedev rivelò incautamente, secondo me, in una conversazione con alcuni giornali che la decisione era stata presa addirittura 4 anni fa, la decisione di riportare Putin alla presidenza e di trasferire Medvedev al posto di primo ministro, ecco, questo qui ha riacceso gli animi ed è un po' alle origini di queste proteste, ovviamente scatenate dal fatto che queste elezioni, che pure non sono certamente elezioni paragonabili a quelle che si svolgono in altri paesi dove brogli e dove la volontà popolare non è minimamente rispettata, ecco, non sono certamente un esempio di elezioni trasparenti come le intendiamo noi.
Da un lancio di agenzia, la notizia è che è stato condannato proprio oggi dal Tribunale di Mosca a 15 giorni di prigione Ilya Yashin, che è uno dei leader di Solidarnost, che è stato fermato ieri insieme ad altre 300 persone. E Solidarnost, quando è che allora inizia a farsi sentire? Immagino che anche Solidarnost abbia usato la rete, il web, per farsi sentire, per diffondersi perlomeno.
Sì, lo sta usando, ma purtroppo, e questo devo dire che è uno dei problemi veri che secondo me bloccano, anche contribuiscono a bloccare lo sviluppo democratico in Russia, l'opposizione democratica è frantumata ed è anche molto poco e ottiene, diciamo, molto poco seguito o un seguito relativamente limitato nella popolazione russa. Solidarnosc è composto da una serie di leader che vanno, diciamo, che poi tutti assieme confluiscono in un fronte di opposizione che è composto però appunto da personaggi come appunto quello il relativamente giovane che avete citato voi, ex uomini politici di epoca yeltsiniana come Nemtsov, l'ex campione di scacchi Kasparov, e poi ci sono anche personalità un po' più discusse, anzi molto più discusse, come lo scrittore Eduard Limonov, leader dei cosiddetti nazional bolscevichi, che il nome credo dica un po' di tutto. E alle elezioni questi gruppi avevano soprattutto alcuni, soprattutto ad esempio il famoso Navalny, che è uno dei giovani più conosciuti sulla blogsfera, avevano invitato a votare per tutti meno che per il partito del potere, cioè Russia Unita. E, insomma, i voti sono andati poi sì ai comunisti, ai liberal democratici di Zhirinovskij, ma l'opposizione liberale democratica, che in questo caso poteva essere rappresentata nelle urne da Yabloko, ha preso solamente il 3%, forse anche meno. Ecco, il problema vero è anche che nell'opposizione manca una figura di spicco che possa coagulare, che possa unire attorno a sé un po' tutti questi rivoli che finiscono poi per disperdersi.
A questo punto direi di far entrare virtualmente, visto che corriamo su argomenti di blogosfera, internet, web, Tiberio Graziani, presidente dell'ISAG, l'Istituto di Alti Studi in Geopolitica e Scienze Ausiliarie, e direttore della rivista di studi geopolitici Eurasia. Dottor Graziani, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Allora, si può parlare di primavera russa in questo caso, e qui devo citare quanto ha detto il senatore John McCain degli Stati Uniti, un monito abbastanza sarcastico: caro Vlad, la primavera araba ti sta arrivando vicina, si sta avvicinando a voi.
No, lo escluderei sulla base di alcuni evidenti elementi. Perché è vero che c'è stato un calo di popolarità del partito di Putin, no? Questo sono i dati quantitativi che ce lo dicono, ce lo forniscono. C'è stato però un fatto molto interessante da valutare, l'aumento del partito di Zhuganov, il partito comunista. E questo certo non fa pensare proprio a una primavera, fa pensare a qualcos'altro. Bisogna analizzare, secondo me, con più precisione questi passaggi di voti. Dal mio punto di vista, quello che è successo in Russia era un po' da aspettarsi, perché negli ultimi anni, due anni e mezzo, il presidente Medvedev ha impresso alla sua politica una tendenzialità che potremmo definire tecnocratica, ha guardato un po' troppo, diciamo, a poi ai progetti che possiamo definire di liberalizzazione, e per far questo chiaramente si è appoggiato su alcune oligarchie, e proprio questo fatto, a mio giudizio, è stato avvertito dagli elettori, che infatti hanno dato maggiore fiducia al partito di Zhuganov. Sul piano dei numeri, sul piano chiaramente dei seggi, la maggioranza comunque in Parlamento rimarrà di Russia Unita, e molto probabilmente Putin, che certamente sarà il nuovo presidente della Federazione Russa, dovrà tener conto di questo nuovo elemento. Quindi, a mio giudizio, il pungolo dei comunisti di Zhuganov rappresenterà per Putin molto probabilmente, come dire, un valore aggiunto. E sa perché? Perché Zhuganov è il capo di un partito comunista, ma è una persona personalità politica di alto livello che ha un retroterra culturale molto interessante. Giuganov ha scritto diversi saggi e libri di geopolitica, per cui per lui la cosa importante, il fatto importante è la centralità della Russia nel nuovo scenario multipolare. E questo con strumenti diversi, con metodologie diverse, anche con linguaggi e sensibilità diverse, è in effetti è sinergico alla strategia di Putin e del Putin dei suoi primi mandati. Per cui io credo che sia Putin, chiaramente, ma anche Zhuganov sappiano bene che i problemi della Russia non sono quelli della modernizzazione sul fronte interno, mentre sul fronte esterno rispetto agli altri paesi chiaramente è quello della posizione della Russia nel XXI secolo. Aggiungerei a questa disamina anche il fatto che le ultime posizioni prese da Medved hanno in certo qual modo non tenuto in gran conto alcune necessità di alcuni strati sociali, e da questo punto di vista molto probabilmente il nuovo presidente della Federazione Russa dovrà trovare soluzioni che non potranno altro che essere che trovare il sostegno anche dal partito di maggiore opposizione, cioè dal Partito Comunista.
Dragosei, Putin, leggiamo sempre dai lanci di agenzia, ha in qualche modo già messo le mani avanti dicendo e assicurando che risponderà alle richieste di modernizzazione arrivata dalla società, appunto con il voto di domenica. Che pensa? È giusto per calmare gli animi o si dovrà davvero fare un, non dico un esame di coscienza, sembra troppo, però dovrà in qualche modo sterzare, ecco, la sua posizione o stemperare?
Ma diciamo intanto che Vladimir Putin deve pensare alle elezioni di marzo oramai, e quindi lì avrà bisogno di nuovo di rivolgersi direttamente agli elettori, e quindi evidentemente visto come sono andate le cose qualche novità dovrà sicuramente introdurla. La cosa importante anche da ricordare, come dicevate giustamente adesso,
Graziani.
Sì, dico, come dicevate voi, come dice appunto il dottor Graziani, è il fatto che nella nuova Duma Putin sì, dovrà fare i conti certamente con la crescita dei comunisti, con la crescita dei liberal-democratici, cosiddetti liberal-democratici di Zhirinovsky, ma Zhuganov e Zhirinovsky erano già nel precedente Parlamento e non è che abbiano dato prova di essere un'opposizione feroce. Ma poi la cosa importante è che nel nuovo Parlamento è aumentato sensibilmente è aumentata la presenza del partito Giusta Russia, che ha ben 64 seggi, Russia Giusta è un partito nato e creato unicamente a freddo dal Cremlino proprio per andare a coprire l'ala sinistra, cioè andare a coprire quelle proteste, quella parte dell'elettorato che non si riconosce più nel partito Russia Unita di Putin, che voleva qualcosa di diverso. E mentre diciamo che con Zhirinovsky e con Zhuganov dovrà contrattare Putin, beh, credo che con Mironov, l'ex speaker della Camera Alta, ecco, Putin potrà sì contrattare, ma insomma la cosa sarà un po' meno difficile. Qualche cambiamento dovrà introdurlo, perché da qui a marzo ovviamente vorrà recuperare. Io non credo che Putin possa più pensare di puntare, a maggioranze ultra bulgare come nelle elezioni precedenti, ma sono convinto che lui vorrebbe certamente uscire al primo turno e uscire con un buon risultato superiore al 50%, anche se magari inferiore al 60%. Per fare quello dovrà certamente intervenire e riconquistare una parte di questo elettorato.
Graziani, quindi il tutto sempre in vista della grande madre Russia, da quello che abbiamo capito.
Certamente sì, chi ha vinto in realtà è la patria russa, perché ritornando su sia il partito Russia Giusta che quello di Zhuganov, bene, al centro di questi partiti come retroterra culturale, ideologico, sociale anche, c'è la concezione della Russia. Quindi non tanto delle istanze corporative, potremmo dire, ma quelle di un grande progetto della Russia proiettata appunto nel XXI secolo. Questa è una necessità peraltro anche avvertita dagli altri paesi, perché bisogna pensare che la Russia è forse il paese più grande sul globo come estensione. Quindi,
ma questo può spiegare l'exploit dei nazionalisti?
Ma questo no, non lo spiega. L'esploit dei cosiddetti nazionalisti è un esploit che è legato più che altro all'iperattivismo di Zhirinovskij, alla sua capacità di essere un leader populista e così via. E la sua capacità anche organizzativa, però questo non è dovuto, a mio avviso, a una... ma un profondo radicamento al di là dei numeri del partito di Zhirinovskij tra la popolazione russa.
Ma quindi possiamo comunque dire che in qualche modo il partito di Putin, Russia Unita, si sta avviando al crepuscolo, oppure è tagliare la mela proprio a metà in modo quasi scandaloso? Dragosei.
Ma no, io credo che sia assolutamente sbagliato dire che il partito di Putin sia al tramonto. Siamo molto lontani dal tramonto del partito di Putin e credo che sia altrettanto sbagliato parlare, come diceva giustamente Graziani prima, di una primavera araba che si avvicina alla Russia. La Russia è un paese ben diverso da quelli nei quali si sono svolti, certo, questi fenomeni di cui abbiamo parlato. Tra l'altro ricordiamoci che è un paese europeo e ricordiamoci anche che è un paese con una situazione demografica ben diversa.
Quindi quando leggiamo di crollo di Putin, eccetera, non è vero?
Ma io credo che molti leader europei e non solo europei vorrebbero tanto avere un crollo come quello di Putin, che controlla tranquillamente la maggioranza assoluta del Parlamento. Beh, insomma, mi sembra, certo è sceso dal 63-64% a subito sotto il 50%, psicologicamente è importante il fatto che abbia avuto meno voti del 50%, diciamo da un punto di vista pratico comunque ottiene, grazie ai cosiddetti resti, ottiene più del 50% dei seggi, quindi diciamo che è ancora in una situazione buona. E non dimentichiamo anche che buona parte del paese è assolutamente favorevole a Putin. Ora, brogli e forzature ci sono state senza dubbio, credo che lo hanno detto gli osservatori, sì, gli osservatori internazionali, credo che su questo sia difficile negarlo. La portata di questi brogli secondo me era molto limitata e questo è dimostrato dal fatto che i sondaggi d'opinione realizzati da organismi indipendenti prima del voto, settimane prima del voto, attribuivano a Russia Unita, il partito di Putin, una percentuale oscillante tra il 51 e il 53%. Ha preso il 49,54%, quindi diciamo che è andata addirittura sotto quello che erano le previsioni degli organismi più accreditati. Un solo organismo gli dava, un solo istituto di rilevazione gli attribuiva poco sotto il 40%. Quindi, ecco, per rispondere alla domanda iniziale, no, Putin non è il partito.
Quindi in termini di attività parlamentare l'esito elettorale non avrà grandi conseguenze?
No, anche se qualche conseguenza ci sarà, nel senso che il Parlamento conterà di più. Finora il Parlamento non se ne sentiva neanche parlare della Duma, perché il Presidente emanava i suoi ukasi, il Governo faceva le leggi, poi le portava in Parlamento dove venivano tranquillamente ratificate. Beh, adesso un minimo di discussione ci dovrà essere.
Meno male. Graziani, allora ci dobbiamo risentire alle idi di marzo con le presidenziali, visto che Putin e compagni conta di tornare al Cremlino.
D'accordo, sicuramente.
Bene, io ringrazio gli ospiti di oggi, Fabrizio Dragosei, inviato a Mosca per il Corriere della Sera, Tiberio Graziani, presidente dell'ISAC e direttore della rivista di studi geopolitici Eurasia.